Didi Bridgewater in chiave un po' blues, un po' da club notturno, fumoso, questa Hound Dog, versione di un capolavoro globale portato al grandissimo successo da Elvis Presley, però questa era una versione particolarmente riuscita, almeno così ci piaceva raccontarla. Buongiorno Francesca Rodesino.
Buongiorno a te Marco e buongiorno a coloro che ci stanno ascoltando.
Siamo puntualissimi, 12:35, il dibattito di oggi sta per partire, i nostri ospiti sono già ai blocchi di partenza, come si dice in gergo sportivo, ma non c'entra nulla. Di cosa parliamo oggi?
Come preannunciato ieri, oggi ci occupiamo delle ripercussioni della guerra sulla salute, un tema quanto mai attuale visti i tanti e gravi conflitti in corso, morti, feriti, malattie infettive, poi malnutrizione e ancora contaminazioni ambientali. Ecco alcune delle conseguenze delle guerre che si rifanno all'ambito della salute, salute fisica, ma anche sociale e dell'ecosistema. Lo spunto per parlare della distruzione della salute a opera delle guerre è la pubblicazione, qualche giorno fa, di una lettera da parte dell'Associazione Italiana di Epidemiologia e della rivista Epidemiologia e Prevenzione. Una pubblicazione avvenuta sulla prestigiosa rivista The Lancet. Ecco, la lettera illustra i contenuti della Dichiarazione per la pace, così appunto l'hanno chiamata, firmata da oltre 30 associazioni scientifiche italiane che operano in campo medico. Associazioni che qui si schierano contro le guerre, contro il militarismo e spiegano perché la pace sia una condizione davvero imprescindibile per la salute.
È una prospettiva così un po' laterale quella che vogliamo provare a raccontare oggi, nel raccontare anche i costi civili di una guerra, al di là dei danni militari sulla sanità che sono evidenti, morti, feriti, mine, esplosioni, popolazione civile coinvolta, lo sappiamo fin troppo bene. Beh, io saluto i nostri ospiti. Pirouz Fateh Moghaddam, medico ed epidemiologo tra i firmatari di questa dichiarazione, rappresentante del gruppo di lavoro Associazione Italiana di Epidemiologia per la pace. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno.
E salutiamo, speriamo che la linea tenga perché la sentivo già un po'. Vediamo, dai, vediamo come va. Salutiamo anche Nicoletta Dentico, buongiorno anche a lei, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Dentico è cofondatrice dell'Osservatorio Italiano sulla Salute Globale e ha diretto in Italia Medici Senza Frontiere, ci eravamo già sentiti diverse volte in passato, ha lavorato per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dirige il programma di salute globale Society for International Development ed è sua la prefazione al saggio di Moghaddam, Guerra o Salute. Allora, io partirei appunto da lei, Fateh Moghaddam, dalla dichiarazione della pace che avete firmato, che è stata riportata su The Lancet, che è forse la più importante rivista di sanità specialistica del mondo. Prima, introducendo il dibattito, abbiamo sintetizzato un po' il contenuto, però ci spiega meglio da dove nasce questa iniziativa, che obiettivi si propone?
Sì, questa dichiarazione è stato il frutto del lavoro del nostro gruppo di lavoro all'interno dell'Associazione Italiana di Epidemiologia dell'anno scorso, nella quale noi abbiamo cercato di coinvolgere tutte le associazioni scientifiche, biomediche di area sanitaria in Italia. Non, come dire, già presentare una dichiarazione già scritta, ma invitare tutti quanti a partecipare alla stesura partecipata, appunto, di una dichiarazione delle società scientifiche sanitarie in favore della pace e contro la guerra. E il ragionamento che noi abbiamo fatto è che in qualità di sanitari, che possono essere ricercatori, medici, infermieri, chi è impegnato nella prevenzione, nella cura, nella promozione della salute, a qualsiasi livello, ha anche un compito professionale per quanto riguarda la promozione della pace, visto i danni ingenti che guerra e militarismo provocano in tutto il mondo. E particolarmente eclatante adesso in questa situazione con le due guerre maggiormente attenzionate in Ucraina e in Gaza. Per cui sono le caratteristiche generali che noi vediamo all'opera durante le guerre, che sono tali da fare sì che non può mai essere un mezzo per raggiungere un fine umanitario o di emancipazione. Diciamo. Questo era l'invito e alla fine oltre 30 società scientifiche italiane hanno partecipato, in parte partecipato e poi firmato questo documento che è stato postato sul sito dell'Associazione Italiana di Epidemiologia e della rivista Epidemiologia e Prevenzione, che ha uno spazio pace dedicato, in cui si trovano anche altri articoli scientifici sulla questione. E abbiamo scritto una lettera al The Lancet proprio presentando questa iniziativa che il Lancet ha pubblicato, che ovviamente per noi è stato un motivo di soddisfazione, anche se, come dire, è sempre una soddisfazione molto adombrata dal contesto generale così
Vabbè, chiaro,
deprimente e
è un po'
buio.
amara come soddisfazione. Ecco,
Esatto.
noi l'abbiamo appena detto, ce l'ha appena ricordato, la dichiarazione per la pace è stata appunto sottoscritta da associazioni che si occupano di medicina. Pirus fatemo gadam, però forse vale la pena soffermarsi proprio su questo aspetto perché nell'immaginario comune pace e medicina forse non sempre sono immediatamente associati. Ecco, in quali modi quindi i professionisti della medicina, dai medici agli epidemiologi, possono contribuire a difendere e a promuovere la pace?
Sì, va detto che in verità per chi opera nell'ambito della sanità pubblica, della promozione della salute, c'è un documento di riferimento internazionale che è la Carta di Ottawa, che è del 1986 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui vengono elencati i prerequisiti fondamentali della salute. E il primo dei prerequisiti che viene citata è proprio la pace, seguita dall'abitazione, l'istruzione, il cibo, il reddito, l'ecosistema stabile, risorse sostenibili, la giustizia sociale, l'equità, eccetera, e che sono tutti anche elementi che vengono danneggiati proprio dalla guerra. E per questo proprio la promozione della pace rappresenta un compito professionale di sanità pubblica. Cosa si può fare? E chiaramente cioè noi di solito distinguiamo tre livelli di prevenzione, una prevenzione primaria, secondaria e terziaria. La prevenzione primaria è quella che affronta le cause e alla radice di una malattia, diciamo, e per quanto riguarda i conflitti sarebbe quindi evitare che la guerra scoppi, o fermare una guerra in atto, o evitare che la guerra subisca una escalation sia a livello geografico o anche una escalation a livello di una guerra nucleare, che è sempre possibile affinché queste armi esistono al mondo, e come su questo c'è un consenso unanime, oggi è più alto che mai. Quindi, e qui bisogna anche affrontare i determinanti delle guerre stesse, e quindi la povertà, proprio anche la disuguaglianza sociale a livello mondiale, e il militarismo, e quindi quell'insieme di atteggiamenti e pratiche sociali che considera la presenza dei militari, la preparazione alla guerra come aspetti normali, necessari e in qualche maniera desiderabile, che è proprio una tendenza che vediamo con preoccupazione adesso aumentare sempre di più.
È vero che è una tendenza
Sì.
in crescita. Io volevo anche introdurre Nicoletta Dentico nella nostra chiacchierata, che ricordiamo essere esperta di cooperazione internazionale e di diritti umani. L'argomento sanità è un argomento valido, cioè è realistico pensare che si possa mettere la sanità sul tavolo, i costi sanitari di una guerra sul tavolo delle trattative, secondo lei?
Dunque, credo che sia la maniera una delle forme più oggettive e più cogenti per affrontare il discorso sulla guerra, le prospettive della guerra, le alternative alla guerra e le necessità della diplomazia per avviare percorsi di pace. Non solo i territori, no? In genere si affrontano i discorsi sulle guerre e i processi diplomatici basandosi sulla conquista dei territori, la forza degli uni e la debolezza degli altri tra i contendenti coinvolti in una guerra e le ragioni della salute. Invece, in qualche modo sono considerate secondarie, addizionali, forse talvolta anche poco insignificative. Laddove invece la questione della salute, non intendendo solamente le vite perdute, le vite danneggiate, le vite che
Certo.
vivranno altre vite a causa delle mutilazioni, delle perdite, dei traumi, ma anche la questione della salute dell'ambiente e la salute del sistema paese su cui si combatte una guerra, o dei sistemi paesi dove questa guerra viene combattuta, devono invece avere una voce in capitolo sempre più forte. Cito un'area che è ancora molto poco, è molto recente di studio, ma che ci dovrebbe, come dire, aprire varchi di diplomazia immediata, perché poi la salute che ha questo grande vantaggio che per noi umani, viste le nostre politiche, i nostri atteggiamenti, noi viviamo come una minaccia e ci mettiamo rispetto a queste dinamiche di nuovo a usare la metafora della guerra. La salute, o piuttosto la violazione della salute, i patogeni, i batteri, i virus, come dire, non seguono le logiche umane, no? Quindi questi si diffondono e si manifestano e si estendono, si amplificano e colonizzano la specie umana, anche perché talvolta i conflitti favoriscono queste diffusioni delle infezioni, dei virus, delle malattie. Ma c'è un aspetto che è stato recentemente è emerso, è per esempio quello della resistenza antimicrobica che deriva dalle situazioni di conflitto. Si è cominciato a scoprire che, per esempio, i soldati che erano tornati dall'Iraq, e tutto questo nasce dalle ricerche che sono seguite a quelle che celebriamo, fra l'altro, proprio in questi giorni, no? L'invasione dell'Iraq, se non sbaglio, è proprio oggi che è cominciata. E con la legittimazione di esportare la democrazia, nei paesi in cui si combatte e si devasta completamente tutto, l'ambiente naturale ma anche l'ambiente urbano, si distruggono fognature, si distruggono palazzi, si distruggono tutti i presidi, diciamo, di convivenza umana, la diffusione dei batteri si scatena e la loro capacità di fortificarsi e quindi la incapacità umana di resistere, di poter combattere questi batteri si espande in maniera esagerata. Quindi noi non possiamo immaginare che cosa possa essere adesso, per esempio, Gaza dopo questi mesi di combattimenti estremi, non solo in termini di malattie che non vengono trattate dalle persone ferite, le persone colpite adesso, le persone affamate, ma anche sull'ecosistema, l'ambiente di Gaza che è completamente devastato e che presenterà problemi enormi di gestione anche rispetto a qualunque volontà di colonizzazione di quel territorio, se questa si manifesterà nel problema. Quello che voglio dire è che poi distruggiamo tutto, però vedremo le conseguenze di questa distruzione anche su coloro che hanno distrutto. La stessa cosa vale per l'Ucraina, ma la stessa cosa vale per ogni
Anche per il
contesto
Vietnam,
bellico.
pensiamo all'agente
Vale
arancio
ancora
negli
per
anni
il Vietnam,
60.
esatto, vale ancora oggi per il Vietnam, il Laos, dove ci sono le conseguenze ambientali delle guerre che sono state prodotte ormai decenni fa.
Però,
Quindi
Denti,
è
mi
questa
perdoni?
ragione qui così cogente, che è anche, come dire, fruibile con i dati e con la ricerca scientifica, deve avere voce in capitolo sull'esigenza di fare la pace.
Però queste sono questioni molto chiare già da tempo, non è che le abbiamo scoperte adesso, e non sembra che fino adesso chi decide poi di fare una guerra lo faccia su basi razionali o quantomeno legate all'analisi storico-medica di quello che è successo nelle guerre precedenti. Forse c'è un problema, vabbè, il problema più profondo è legato al fatto che i governanti spesso non agiscono su base razionale, ma magari su un sentimento di vendetta, come nel caso di quello che sta accadendo a Gaza, o su ragioni emotive legate alla pancia delle popolazioni di riferimento. Ma in generale il problema mi pare sia anche di come portare all'attenzione efficacemente questi argomenti, che sono validissimi, ma sono validi solo per chi accetta di affrontare su basi razionali la questione. Non so chi dei due, magari identico, velocemente poi ancora...
Velocemente, questa è una grandissima sfida, anche una grandissima tragedia. Basta pensare che, lo diceva prima Pirus, nella Costituzione dell'OMS il nesso tra pace e salute è fondativo, sta proprio nelle prime pagine della Costituzione dell'OMS, laddove pace non significa soltanto non fare la guerra, ma significa un'azione positiva di riconoscere la nostra interdipendenza, riconoscere il valore della cooperazione internazionale, della diplomazia, della solidarietà. Noi non dobbiamo dimenticarci che la codifica del concetto della salute a livello normativo avviene dopo un tempo bellico atroce, ruvido, come quello della prima metà del Novecento, e sembra che quella lezione lì non l'abbiamo imparata. Abbiamo messo in piedi le Nazioni Unite per, come dire mai più alla guerra, ma oggi ce ne siamo completamente dimenticati di questo. Questa è la nostra peggiore malattia in questo momento.
Mogadam, cosa voleva aggiungere? Come si fa a fargliela capire a chi decide che le armi sono lo strumento migliore?
No, ha posto un aspetto molto importante, ed è proprio questo che ci ha mossi anche come società scientifica, e per me personalmente anche nella stesura di questo libro, Guerra o Salute, nel senso che noi anche come professionisti della sanità abbiamo proprio questo compito di porre all'attenzione non solo dei decisori, ma della società intera, il nostro punto di vista che pone al centro la difesa di un diritto fondamentale e universale come quello della salute, un diritto che viene costantemente, invariabilmente leso dall'approccio militare ai problemi internazionali o anche nazionali, diciamo. Quindi dare queste informazioni suffragate con evidenze scientifiche, dati, esempi storici, proprio per fornire un elemento maggiore per decidere se appoggiare o meno una sia certa impostazione, filosofia, pratica o opporvisi. Poi, come dire, la scelta non la possiamo imporre a nessuno, ma ci pare che questo tipo di informazioni non sono sufficientemente diffusi anche nella consapevolezza delle persone. Per questo la speranza era: se il mondo scientifico sanitario invece alza la propria voce e si fa sentire anche ai cittadini, promuovendo questa impostazione, forse si va più verso un ragionamento appunto razionale e non poi al rimorchio di emozioni e della propaganda, che è quella che poi ovviamente prevale ogni qualvolta scoppia una guerra, un conflitto armato, che di cui la prima vittima, appunto, come si dice, è la verità, sono le informazioni, i dati che possono rendere giustizia della realtà dei fatti. E quella realtà dei fatti è proprio che la soluzione è sempre un totale esperimento. Basta guardare appunto a Nicoletta Denti, ha citato l'Iraq, che si può 20 anni di in Afghanistan, 900.000 morti, 2 trilioni di dollari
Stiamo
di
perdendo la
e
linea, io
questo.
faccio fatica a sentirla, Fatemo
Mi
Gadam.
dispiace.
Intanto magari ristabiliamo il collegamento. Vorrei chiedere a Nicoletta Dentico, lei prima citava il nesso tra pace e salute che è impresso nella Costituzione dell'OMS, ma poi va ricordato che salute e sanità erano due principi, appunto altri due principi che erano considerati fondamentali indicatori di democrazia in un altro documento molto importante, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 75 anni fa, appunto, veniva firmata. Noi, tra l'altro, ad Alphaville abbiamo anche dedicato un intero dossier proprio a questo anniversario. Allora, cosa rispondere a chi dice che il valore della salute preservato dall'assenza della guerra a volte può essere subordinato invece al valore della libertà o oppure a quello della democrazia, che sarebbero invece difesi attraverso la guerra?
Esportiamo la democrazia, come ricordava la stessa Dentico.
Esattamente, sono argomentazioni che in effetti si sentono spesso tra i difensori delle guerre, appunto come quella provocata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
Dunque, ovviamente in pochi minuti è molto difficile, come dire, muoversi nei meandri di queste argomentazioni. I diritti non sono divisibili tra di loro, sono tutti interconnessi e va detto che la stessa Costituzione dell'OMS, laddove riconosce il nesso tra pace e salute, riconosce pure la relazione tra il nesso imprescindibile tra salute e democrazia, salute e libertà. Quindi non è che diciamo, possiamo separare le questioni. Quello che sicuramente è importante dire, e mi piace ricordarlo perché le persone forse non ne hanno particolare contezza, è che il diritto alla salute è nato perfino 6-7 mesi prima della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e il diritto alla salute è stato il primo diritto istituzionalizzato e costituzionalizzato della storia dell'umanità. Cioè, quando ci sono state le tragedie del primo Novecento, della prima decade, della prima metà del XX secolo, con due genocidi, quello armeno e quello della Shoah, con due guerre mondiali e con due bombe nucleari lanciate in una settimana sullo stesso paese. La politica allora, in questa devastazione totale, pensò che la salute fosse il primo diritto dal quale cominciare a, come dire, costruire il filo dell'agenda dei diritti, sia quelli civili, sia quelli sociali, economici e culturali. Pertanto, la questione è complessa, ma se noi non riconosciamo il diritto alla salute, di fatto non riconosciamo neanche la libertà. Non possiamo. Ci sono un sacco di paesi che sono anche autocratici, che vantano degli standard di salute altissimi sulla, diciamo, aspettativa di vita, ma dove la popolazione è assolutamente infelice perché non può essere capace di esprimersi liberamente. E viceversa, abbiamo società molto democratiche dove vige una sorta di guerra contro i poveri, di guerra contro le fasce sociali più emarginate, di guerra contro i migranti, dove la paura, la solitudine sono elementi di grande malattia individuale. Pertanto lo scenario è molto complesso,
Eh sì.
è caleidoscopico quasi, no? Non possiamo rappresentarlo a tinte, diciamo, bianche o nere, ci sono moltissime sfumature, qualunque modo abbiamo di guardare alle cose. Quello che sappiamo però per certo è che la guerra non fa bene alla salute, anzi, la guerra distrugge la salute ed è drammatico che in questi momenti, in queste ultime guerre e soprattutto poi con un'esasperazione a Gaza, oggi vediamo che la salute, i centri di salute, le strutture di salute, il personale sanitario è preso di mira come in un certo senso la pedina attraverso la quale non solo colpire la popolazione, ma anche ferire in maniera letale la possibilità di vita futura di un popolo, anche quando in un certo senso la guerra sarà finita. Si colpisce la salute, si colpiscono i centri nevralgici della salute quando la gente ha più bisogno di salute, cioè durante una guerra. È drammatico.
Siamo partiti dalla dicotomia guerra o salute, una esclude l'altra, evidentemente, lo abbiamo scoperto con più profondità e più circostanza all'interno di questa chiacchierata. Siamo tornati qui alla fine. Poi registro anche interessante la puntualizzazione focalizzazione sul fatto che il diritto alla salute sia stato il primo a essere codificato, e di per sé la riflessione, anche forse un po' troppo facile, sarebbe: se la salute fosse davvero un valore assoluto nelle legislazioni di ogni Stato, di per sé la guerra non esisterebbe, perché sarebbe anche una questione di salute dei soldati che vengono sbriciolati dai missili, quando non sono i civili o i medici a essere sbriciolati dai missili, come ricordava Nicoletta Dentico. Io saluto e ringrazio i nostri ospiti, siamo in ritardissimo, si può dire ritardissimo a Rete 2. Il radiogiornale arriva tra pochi istanti. Grazie a Nicoletta Dentico e a Pirus Fateh Mogadam per questa riflessione. Buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
E Francesca, ci rimettiamo al lavoro per domani? C'è già qualche anticipazione o lasciamo mistero?
Sì, lasciamo, no, ve lo dico, perché parleremo di poesia, più nello specifico di poesia dialettale lombarda, in occasione appunto della giornata internazionale della poesia. Però invece sugli ospiti lasciamo la sorpresa.
Giusto. Spazio al radiogiornale, ci salutiamo direttamente qui, anche perché siamo in ritardo, da Alphaville a tutta la redazione, tutta la squadra che sta confezionando le puntate giorno per giorno. Un caro saluto e a risentirci domani alle 11:00.